Radio Giornale.
Sostegno alle due iniziative contro i pesticidi, ma la maggioranza potrebbe cambiare, a dirlo il sondaggio GFS sul voto del 13 giugno verso il sì. Gli altri temi in consultazione: un richiamo annuale del vaccino anti-Covid, uno scenario più che plausibile, a dirlo il direttore sanitario della Moncucco Cristian Garzoni, lo sentiremo nel giornale. Il peso della pandemia in buona parte sugli ospedali universitari in Svizzera, curati il 40% dei pazienti, con però pesanti conseguenze finanziarie per gli istituti. Chiarita nella mini crisi di Jersey, Londra annuncia il rientro delle due navi da guerra dopo il ritiro dei pescherecci francesi che protestavano contro i limiti al diritto di pesca. L'idea di un'agricoltura senza pesticidi gode dunque di un ampio sostegno tra i cittadini. Se si votasse oggi, entrambe le iniziative popolari su questo tema otterrebbero infatti una maggioranza. Gli argomenti dei contrari si stanno però facendo strada e alla fine a spuntarla potrebbero essere due no. E quanto emerge dal primo sondaggio dell'istituto GFS realizzato su mandato della SSR in vista delle votazioni federali del 13 giugno. Da Berna, Mattia Serena.
Le iniziative agricole sono due. La prima, denominata Acqua potabile pulita e cibo sano, chiede di togliere i pagamenti diretti ai contadini che non rinunceranno ai pesticidi. La seconda vuole vietarli completamente. La campagna le mette spesso insieme. Non sorprende quindi che ottengano lo stesso risultato. Entrambe godono del sostegno di circa il 55% degli intervistati.
Also ganz konkret haben wir 83% die Stimmen.
Il sondaggio indica che l'83% voterà due volte sì o due volte no, il 17% sosterrà solo una o l'altra, significa che al voto tutto può ancora succedere, ci dice Lucas Golder dell'Istituto GFS di Berna. In questo momento entrambe le iniziative possono ottenere una maggioranza, sovvenzioni all'agricoltura più legate alla protezione dell'ambiente, ma anche produrre senza pesticidi sono principi di base molto accettati, aggiunge il politologo, per il quale la strada per i fautori appare comunque in salita. Si stanno infatti rafforzando alcuni argomenti dei contrari, come il possibile aumento dei prezzi dei generi alimentari o il fatto che i due testi metterebbero a repentaglio l'esistenza stessa del settore primario. I no si stanno rafforzando, afferma Golder, e questa tendenza dovrebbe continuare. Le due iniziative dividono città, tendenzialmente favorevoli, e campagne più contrarie. In caso di risultato serrato tra il popolo, il vero ostacolo sarà molto probabilmente, come già per l'iniziativa per le imprese responsabili, riuscire a ottenere la maggioranza dei cantoni.
E per quanto riguarda gli altri oggetti in votazione, il 60% degli intervistati si è detto favorevole alla revisione della legge sulla CO2, mentre i contrari si fermano al 35%. Sembra inoltre essere praticamente già deciso l'esito sia della legge sul terrorismo, sia della tanto discussa legge Covid-19. Per entrambe, infatti, i favorevoli si attestano in questo primo sondaggio al 67%. Sarebbe imminente la chiusura del domenicale ticinese Il Caffè. A dirlo nella sua edizione odierna Le Temps, il quotidiano romando parla di uno stop all'uscita già a partire da luglio, interruzione decisa dal gruppo editoriale del Corriere del Ticino, proprietario della testata. La notizia non trova conferme ufficiali al momento, il caffè dovrebbe essere sostituito da una non meglio precisata pubblicazione. La notizia di ieri: la Confederazione ha siglato un nuovo contratto con Moderna per la fornitura nel 2022 di ulteriori 7 milioni di dosi, perché ipotizzare un richiamo del vaccino anti-Covid una volta all'anno è uno scenario più che plausibile. A dirlo è il direttore sanitario della clinica Moncucco di Lugano, Cristian Garzoni, a cui Francesca Torrani ha chiesto, tra aperture in arrivo e vaccinazioni che avanzano, a quale stagione siamo di fronte. Sentiamo.
Stiamo per affacciarci fuori casa, sia per la stagione calda in arrivo, sia perché le autorità in Svizzera, ma non solo, hanno deciso che è il momento di concedere qualche libertà. Dottor Garzoni, detto che il virus non sparirà, sentiamo parlare da un po' di una copertura certa dei vaccini della durata di pochi mesi, di 6 mesi. È così? E se è così, cosa si prospetta?
È chiaro che noi dovremo osservare i vaccinati per anni, cosa che non possiamo fare perché abbiamo vaccinato le persone 6 mesi.
si fa. Quindi questo sapere è un sapere in divenire. Se ci si renderà conto nei prossimi mesi che sarà necessario rifare un vaccino, beh, lo Stato si organizzerà per dare un vaccino nuovamente alle persone che l'hanno fatto. Non è che il vaccino scade, per esempio, dopo 6 mesi, che tende ad avere una lenta diminuzione dell'immunità, quindi verranno stabilite delle regole per vedere quando bisogna rifare il vaccino. Quello che sottolineo, queste regole verranno anche cambiate nel corso del tempo, perché più passa il tempo, più avremo osservato quello che succede, più sappiamo per quanto tempo durano e più potrà essere chiaro definire.
Ma è ipotizzabile che chi ha fatto il vaccino 6 mesi fa, da qui a poco dovrà rifarlo?
6 mesi sono un po' corti, sicuramente no. Però ipotizzare che una volta all'anno bisogna fare un richiamo, questo è uno scenario più che plausibile, anche se i dati oggi non ci sono ancora. E la Confederazione e nessuno Stato al mondo ha emanato delle direttive chiari in questo senso, perché stiamo aspettando proprio il follow up dei primi pazienti vaccinati un anno fa.
Cristian Garzoni, direttore sanitario della Moncucco di Lugano, che parla di convivenza con il Covid, ma anche di una nuova normalità che non dovrebbe tardare.
Cresce intanto il dibattito sulla liberalizzazione dei vaccini dopo l'apertura dell'amministrazione Biden e la disponibilità a discuterne espressa dalla Presidente della Commissione dell'Unione Europea. Da Berlino giunge un no all'idea di una sospensione dei brevetti. La protezione della proprietà intellettuale è una fonte di innovazione e tale deve rimanere in futuro, ha detto la portavoce dell'esecutivo tedesco. A favore si sono espressi invece il Presidente francese Macron e il Premier italiano Draghi, che sostiene che i vaccini sono un bene comune globale. I leader dei 27 discuteranno la questione da stasera al vertice che si terrà a Porto. A Wall Street intanto il titolo di Moderna ha perduto oltre il 9%. Dal mese di marzo dello scorso anno hanno accolto più di 8.000 pazienti colpiti dal Covid-19, il 40% di tutti quelli ricoverati in Svizzera. Stiamo parlando dei 5 ospedali universitari del paese, i cui direttori hanno tracciato un bilancio della pandemia. Pandemia, hanno ribadito, che ha avuto pesanti conseguenze finanziarie per i nosocomi, per i costi delle apparecchiature, ma soprattutto per il rinvio delle operazioni non urgenti. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
Per gli ospedali universitari il coronavirus è stata la più grossa sfida degli ultimi decenni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, l'Inselspital di Berna insieme allo CHUV di Losanna e agli istituti universitari di Ginevra, Zurigo e Basilea hanno rivoluzionato il loro funzionamento e le loro strutture per accogliere i pazienti Covid. Degli oltre 8.000 malati ricoverati, più di 900 sono stati intubati e il 90% è sopravvissuto all'infezione, ha affermato il direttore dell'ospedale di Basilea, Werner Kübler. Abbiamo constatato che rispetto all'estero la mortalità nelle nostre cure intense è stata meno elevata. Anche se non c'è ancora la conferma scientifica, Kübler è convinto che l'intensa collaborazione tra gli specialisti degli ospedali universitari e i colleghi di tutti gli altri istituti sanitari abbia permesso di salvare la vita a molti pazienti. I 5 ospedali, dice, hanno contribuito allo sviluppo delle conoscenze sul virus e sull'efficacia di mezzi diagnostici e terapeutici con centinaia di studi, ed hanno pure svolto un ruolo centrale nella strategia di vaccinazione istituendo appositi centri. La pandemia sta però creando enormi problemi finanziari.
La perte.
Le perdite, per così dire, i costi della crisi solo per il nostro istituto ammontano finora a 280 milioni di franchi, ha affermato il direttore dell'ospedale universitario di Ginevra, Bertrand Levrat, che come i suoi colleghi ha puntato il dito in particolare contro le casse malattia.
Les assureurs maladie ont près de 11 milliards.
Nelle casse degli assicuratori attualmente ci sono 11 miliardi di franchi di riserve. Per noi è incomprensibile che come la Confederazione non contribuiscano a pagare i costi della crisi a carico degli ospedali, ha concluso amareggiato Bertrand.
Schiarita nella mini crisi tra Francia e Gran Bretagna, Londra ha annunciato il rientro delle due navi militari inviate dal premier Boris Johnson nelle acque dell'isola di Jersey, isola che si trova, ricordiamolo, nella Manica. L'annuncio è arrivato dopo il ritiro dei pescherecci francesi che protestavano per le nuove licenze che sono state imposte loro dopo la Brexit. L'UE nel frattempo accusa la Gran Bretagna di violare i trattati sottoscritti in merito ai diritti di pesca. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
Hanno ricevuto l'ordine di tornare alla base le due navi da guerra britanniche spedite sulle acque di Jersey, come pure si sono allontanati i 56 pescherecci francesi che minacciavano di bloccare il porto principale dell'isola. Forse la guerra del pesce, come scrivono i tabloid inglesi, si sta sgonfiando dopo ore drammatiche in cui il governo di Parigi aveva addirittura minacciato di tagliare l'energia elettrica fornita agli isolani. Ieri, dopo un incontro in mare con i rappresentanti dei pescatori francesi, il responsabile delle relazioni estere del protettorato britannico si è detto ottimista, ma i francesi non sono convinti. Secondo il governo di Parigi e l'Unione Europea, le autorità di Jersey, per concedere il diritto di pesca sulle acque entro le 12 miglia dalle loro coste, hanno imposto unilateralmente, senza preavviso, una serie di condizioni restrittive, tra cui un periodo molto limitato di pesca. Una violazione quindi dell'accordo Brexit firmato l'anno scorso. Ed è qui che è scattata la rabbia dei pescatori francesi, che fanno notare che su 344 richieste di pesca solo 41 sono state accettate. I britannici rispondono che è tutto in regola e che li avevano informati delle nuove condizioni già dal 1 gennaio. Sintetizza bene il Times quando scrive: «I negoziati proseguono, ma per ora sono in alto mare».
In Brasile l'operazione di polizia più violenta nella storia di Rio de Janeiro è finita ieri con 25 persone morte nella favela di Jacarezinho, dominata da uno dei temuti clan di narcotrafficanti della regione. La polizia sostiene che i civili sono stati abbattuti in conflitti a fuoco, ma diversi vicini denunciano esecuzioni sommarie anche dentro le case del quartiere. Diverse organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto alla giustizia di indagare sull'accaduto. Emmanuel von und zu Liechtenstein nel mirino degli ambientalisti. Il principe è infatti accusato di aver ucciso nel corso di una battuta di caccia il più grande orso della Romania. Ci dice di più Chiara Savi.
Si chiamava Arthur e aveva 17 anni. Era il più imponente orso del paese e, a detta di alcune ONG, dell'intero territorio europeo. Lo scorso marzo è stato ucciso nei Carpazi nel corso di una battuta di caccia al trofeo. Alcune settimane dopo è iniziato a circolare il nome di chi avrebbe premuto il grilletto: Emmanuel von und zu Liechtenstein. Le autorità locali per ora non confermano. L'attività è illegale in Romania dal 2016, ma secondo quanto riferito dal Ministero rumeno dell'Ambiente, il principe è giunto dall'Austria per andare a caccia dopo aver beneficiato di una deroga concessa quando un animale è considerato pericoloso. Ed i rumeni, soprattutto agricoltori, che si lamentano della minaccia degli orsi, ce ne sono. Ma poi si è scoperto che la deroga in questione riguardava una femmina e non Arthur, che viveva indisturbato in una foresta e non è mai stato considerato pericoloso dalla popolazione locale. Le organizzazioni ambientaliste insorgono: dubitiamo che il principe sia venuto appositamente in Romania per aiutare gli abitanti di qualche villaggio a liberarsi di un predatore feroce. Secondo gli ambientalisti, il numero di orsi nel paese non supera quota 2.000 e continua a calare. Secondo i cacciatori, ce ne sono oltre 10.000 e la loro popolazione va tenuta sotto controllo. Quel che è certo è che organizzare battute di caccia di questo genere è un buon affare. C'è chi è disposto a spendere anche 15.000 franchi.
Siamo ora allo sport. Giordano De Lucia, conosciamo a questo punto anche le finaliste dell'Europa League di calcio.
E non ci sarà una sfida tutta inglese, perché il pareggio 0-0 tra Villarreal e Arsenal promuove l'atto conclusivo agli spagnoli, che il 26 maggio a Danzica se la vedranno con il Manchester United, qualificato nonostante la sconfitta 3-2 ieri sera a Roma. Sempre per il calcio, in Challenge League stasera si disputano 4 partite della 33esima giornata, con il Chiasso Fanalino di coda obbligato a vincere al Riva Quarto, dove è atteso il Winterthur, calcio d'inizio alle 19. Nell'hockey l'appuntamento invece è con gara 3 della finale playoff, che coincide anche con il primo match ball per lo Zugo, avanti già 2-0 contro il Servette in una serie al meglio delle 5 partite. Inizio dell'incontro alle 20, Zugo che potrebbe festeggiare il suo secondo titolo della storia a ben 23 anni di distanza. Nella pallavolo infine, secondo impegno per la nazionale svizzera nelle qualificazioni agli europei maschili di settembre, dopo la sconfitta 3-0 di ieri contro la Slovacchia, i rossocrociati affrontano l'Albania.
Ed è tutto per il momento, prossima edizione del Radio Giornale tra esattamente 46 minuti.
Radio Televisione Svizzera.